Buongiorno e bentornati, bentornate da Chiara Manetti qui a Summertime, la trasmissione di informazione mattutina di questo palinsesto estivo di Radio Popolare. Oggi è venerdì 31 luglio, ultimo appuntamento della settimana con Summertime e anche ultimo appuntamento con me, perché da lunedì sarà la nostra Martina Stefanoni ad accompagnarvi tra rassegna stampa, approfondimenti, interviste e microfono aperto. Ma noi partiamo dagli argomenti di oggi. Il primo è lo scontro frontale tra UEFA e FIFA. Le 55 federazioni europee hanno votato all'unanimità il boicottaggio di tutti i tornei FIFA contro il piano di Gianni Infantino per privatizzare la Coppa del Mondo. Poi andremo a Roma perché ieri c'è stata un'evacuazione per un principio di incendio allo Spin Time Labs, lo storico spazio sociale occupato, e ora il governo vuole lo sgombero definitivo. Parleremo di caporalato e sfruttamento in Emilia-Romagna, vedremo un sistema di appalti al ribasso, contratti da fame che colpisce soprattutto le donne migranti. Ci occuperemo di incendi con un'emergenza che non è solo climatica ma legata a come stiamo abbandonando e gestendo i nostri territori, e infine nell'ultima parte il microfono aperto che oggi sarà dedicato a un'altra emergenza che sta bruciando le nostre campagne anche in queste ore mentre io vi sto parlando, ed è la siccità. Ci concentreremo sul bacino del Po e io vi chiederò che effetto sta avendo su di voi e sulle vostre vite quotidiane questa siccità. E poi, prima dei saluti finali, la nostra rubrica dei concerti del weekend, come ogni venerdì. Ma ora partiamo con la rassegna stampa e leggiamo i quotidiani che trovate in edicola questa mattina. Allora, stamattina i temi sono molti sui quotidiani in edicola. Il primo da cui voglio partire è Mattarella. Mattarella altolà ai partiti, titola il Corriere della Sera in prima pagina. Forza Italia protesta per le chat di Del Mastro, al Senato sfiorata la rissa tra PD e Fratelli d'Italia. Il capo dello Stato: le tensioni elettorali non distolgano dai problemi. I richiami su Notav e Roggero. Monica Guerzoni scrive: appello ai partiti di Mattarella ad abbassare i toni e a smetterla con tensioni elettorali incendiarie che distolgono dai problemi del paese. Vi faccio prima una carrellata, diciamo, di tutti i titoli che parlano proprio di questo tema qui. Il Messaggero: Mattarella, richiamo ai partiti. Il Quirinale: intempestive le tensioni elettorali, più attenzione ai problemi dei cittadini, condannare la violenza senza esitazioni, ma è scontro totale in Parlamento su Del Mastro. Poi vi leggo il Giorno: il richiamo di Mattarella, condannare le violenze, Val di Susa e Caso Roggero, messaggio del Colle ai partiti, non si adatti la legge al singolo, scritta firmata BR contro Nordio, intervista allo storico Orsina, democrazie liberali in crisi. Vi leggo ancora il Domani, che titola: prima Mattarella, poi l'Europa, doppio schiaffo al governo. Il presidente sugli scontri tra i poli, tensioni intempestive, più attenzione ai problemi delle persone, poi attacca su Roggero. Altolà dell'UE su riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, vietato negli spazi pubblici. E ancora il Manifesto, che mette in prima pagina una fotografia di Tajani, Giorgia Meloni e Salvini con la scritta: travolti da un insolito destino, indietro tutta, dalla sorveglianza di massa al caso Del Mastro, dalla legge elettorale alle intercettazioni. La destra, confusa e divisa, finisce vittima delle sue macchinazioni. Ciliegina sulla torta, il mea culpa di Nordio sul torturatore libico al Masri. E se riesco vi voglio parlare di tutte le cose citate dal Manifesto. Allora, partiamo dal Corriere, che a pagina 2 approfondisce appunto questo discorso fatto ieri da Mattarella. Un energico appello alle forze politiche perché abbassino i decibel dello scontro quotidiano. Un severo monito al governo perché non ceda la tentazione di adattare le leggi caso per caso sull'onda emotiva della cronaca, e un brusco richiamo a chi a sinistra ha mostrato indulgenza verso gli inaccettabili, tra virgolette, comportamenti aggressivi dei notav in Val di Susa. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale, è il filo rosso con cui Sergio Mattarella richiama la sua rigorosa morale suasion. Il capo dello Stato ha ricevuto i giornalisti per la tradizionale cerimonia del ventaglio prima della pausa estiva. E questo è l'articolo di Monica Guerzoni a pagina 2 del Corriere della Sera. Io vi volevo leggere anche un piccolo estratto di un'intervista che Paola Di Caro fa a Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, a pagina 3 del Corriere, che dice: siamo totalmente d'accordo con il capo dello Stato che, lo diciamo noi, che pure non lo avevamo votato, quando interviene rappresenta tutti gli italiani e da lui arrivano sempre moniti di cui è necessario e giusto tener conto. Giovanni Donzelli, capo dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, condivide l'appello di Sergio Mattarella, anche se a sentirlo parlare sembra lo consideri più rivolto all'opposizione che alla maggioranza. Donzelli dice: è un fatto che senza autorizzazioni è stato il sindaco del PD di Bologna, Lepore, a organizzare una manifestazione di piazza che è poi sfociata in gravi incidenti dopo la tragica morte di Fakir, così come era stato il sindaco del Partito Democratico di Torino, Lo Russo, a fare una delibera per regalare un immobile sociale al centro sociale a Scatasuna. E allora Paola Di Caro gli chiede: Mattarella si è comunque rivolto anche al centrodestra quando ha parlato di leggi fatte sull'onda dell'emotività. Il riferimento era al caso Roggero e alle vostre proposte. E Donzelli risponde: siamo d'accordo, non a caso la nostra proposta di legge perché non vi sia il risarcimento da parte di vittime di reati noi l'avevamo già depositata un anno fa. Poi il caso Roggero ha avuto un enorme impatto sugli italiani ed è naturale che la politica se ne occupi. Questa è la posizione di Donzelli sulla richiesta di Mattarella di abbassare i toni. Evidentemente non si sente assolutamente toccato da questa da queste dichiarazioni. Poi c'è sul Domani un articolo che volevo leggervi a pagina 3 di Nello Trocchia, che parla di, diciamo, un altro caso che sta scuotendo il governo, citato prima dal Manifesto in quel sommario che vi leggevo prima. Del Mastro consegna le chat ai magistrati, la strategia per salvare l'ex sottosegretario, Fratelli d'Italia attacca di nuovo i PM, poi il colpo di scena nella serata di ieri, il meloniano ha inviato i documenti alla Procura di Roma, intanto i deputati della Giunta potranno leggere la documentazione, ma la destra ha chiesto a Fontana di bloccare tutto. Cerco di essere veloce, vi leggo un estratto di questo pezzo di Nello Trocchia, pagina 3 del Domani. Mentre il caos politico montava con il presidente della Camera Lorenzo Fontana, costretto a una giravolta per evitare la consultazione delle chat da parte dei parlamentari, è arrivato il colpo di scena. Lo ha firmato ieri sera proprio l'ex sottosegretario alla giustizia inviando una nota per provare a smorzare il caso. Ho provveduto ad inoltrare al procuratore capo della Repubblica Francesco Lovoi via PEC la corrispondenza intercorsa relativa alle chat al centro delle polemiche di questi giorni, non avendo alcunché da nascondere. Spero che ora cessino le inaccettabili strumentalizzazioni di una certa parte politica che ha provato a rimestare nel torbido e alzato solo fango, pur non essendo io neanche indagato, ha dichiarato Del Mastro. Ci ha messo settimane, scrive Nello Trocchia, ma la vicenda stava assumendo contorni imbarazzanti e per i vertici del partito e la presidente del Consiglio toccata sul punto a lei più caro l'intransigenza dichiarata contro la malavita. La giornata di ieri è iniziata con un inaspettato slittamento del voto. I deputati non hanno deciso se autorizzare o meno la Procura di Roma ad acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Mauro Caroccia, oggi in carcere come prestanome del clan Senese, un rinvio dovuto alla lettera inviata dal procuratore capo di Roma Francesco Lovoi, che ha insistito per l'utilizzabilità della corrispondenza nel dispositivo sequestrato anche per non minare il diritto di difesa. In giunta il procuratore ha inviato la richiesta con un CD contenente la documentazione e i colloqui, materiale che è diventato oggetto di un conflitto politico che ha coinvolto persino la terza carica dello Stato. La maggioranza ha chiesto l'intervento del presidente della Camera Lorenzo Fontana. La terza carica dello Stato ha chiesto un parere alla Giunta per il regolamento che si riunirà lunedì, allontanando così la possibilità di consultare il materiale, scelta che annunciava un terremoto nel calendario politico. La decisione di Del Mastro di inviare tutto alla Procura ha neutralizzato almeno per ora il caos e le barricate annunciate dai partiti di opposizione. E poi vi leggo un'ultimissima cosa, sempre da questo pezzo di Nello Trocchia, che dice: ora cosa succederà lunedì prossimo? Era prevista anche la riunione della giunta per le autorizzazioni per capire se riaprire l'istruttoria in attesa del voto dell'aula nell'indagine del Mastro. Non è indagato. Sempre su questo tema, vi cito una intervista che trovate sul Fatto Quotidiano, che titola tra l'altro: Del Mastro molla le chat ai PM e i suoi le vietano. Insomma, quanto leggevamo adesso sul Domani, a pagina 3 del Fatto Quotidiano c'è un'intervista di Vincenzo Bisbiglia a Tiziana Siano, legale della madre di Piscitelli, e il titolo è una citazione, insomma, proprio di Siano: non negate quegli SMS, così rischia di saltare pure l'inchiesta sui mandanti dell'omicidio di Diabolik. Per chi scende in piazza citando Paolo Borsellino è incompatibile farsi coprire dall'immunità parlamentare. Dunque, se Fabrizio era un boss della malavita, è giusto che si faccia tutta la chiarezza possibile e immaginabile. Quindi, se quelle chat possono aiutare, è chiaro che bisogna essere d'accordo affinché vengano rese pubbliche. Quando la contattiamo, scrive Vincenzo Bisbiglia del Fatto Quotidiano, Tiziana Siano si definisce un piccolo avvocato. Sarà, ma sa di fatto che in questa fase della sua vita professionale la legale sta seguendo uno dei casi cardine della storia criminale capitolina, l'inchiesta sugli esecutori materiali e sui mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, il capo ultra della Lazio, considerato un importante boss del narcotraffico internazionale dello scorso decennio, freddato con un colpo alla nuca il 7 agosto 2019 su una panchina del Parco degli Acquedotti di Roma. E insomma dice: se sicuramente sarebbe importante rendere possibile l'acquisizione di queste chat per scoprire certe verità, specie quando ci sono intrecci tra politica, pubblica amministrazione e persone che hanno o hanno avuto a che fare con i Senese. E questa è l'intervista che trovate a pagina 3 del Fatto Quotidiano. C'è ancora un altro caso che citava prima il Manifesto, che tocca il governo. Su Repubblica, e Repubblica titola: la resa di Nordio, il ministro si autosconfessa e dopo un anno e mezzo chiede ai giudici l'arresto del libico Al-Masri, maggioranza in tilt, si divide sul riconoscimento facciale, rinvia il voto sulle chat di del Mastro. Questo, diciamo, articolo che riassume quanto accaduto ieri lo trovate a pagina 4 di Repubblica. Nordio si smentisce su Al-Masri, inviata la richiesta di arresto con un anno e mezzo di ritardo, il guardasigilli, dopo la sentenza della consulta, ha trasmesso mercoledì alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale, l'opposizione si dimetta. Lo trovate a pagina 4 di Repubblica e di Giuliano Foschini, ma accanto a pagina 5 c'è un articolo di Alessia Candito che si chiede dove si trova effettivamente adesso Al-Masri. E scrive: ufficialmente in prigione, o almeno così ordinava la sentenza che il 21 giugno scorso lo ha condannato a 7 anni e 4 mesi per torture, omicidi e stupri commessi nella prigione di Mitiga, e ne disponeva il trasferimento immediato al Tripoli Main Reform and Rehabilitation Facility, struttura sotto l'autorità della magistratura libica e del Ministero della Giustizia. Ma nessuno lo ha mai visto entrare in carcere e sono molti a credere che non ci abbia mai messo piede. Insomma, l'ho trovata a pagina 5 di Repubblica. Volevo ancora citarvi un'altra, diciamo, questione di cui abbiamo parlato in queste mattine, che riguarda la videosorveglianza. Sto cercando di recuperare il Corriere della Sera, perché c'è un articolo a pagina 6 che si intitola Riconoscimento facciale, monito UE, il governo correggerà il decreto, Palazzo Chigi, regole sempre rispettate, Forza Italia, grazie a noi, linea garantista. E su questo ritorno anche sul Domani, perché a pagina 2 un pezzo spiega meglio, diciamo, quanto successo. Alle schedature di Stato, schiaffo dell'UE alla destra, il portavoce europeo, il riconoscimento facciale in spazi pubblici accessibili è proibito, e anche Forza Italia mette i paletti al decreto legislativo nato con la regia del potente ex magistrato, scrive Giulia Merlo sul Domani a pagina 2, non faccio in tempo a leggervelo perché in realtà volevo citare anche un altro tema che si trova moltissimo sulle prime pagine dei quotidiani di oggi, soprattutto come fotonotizia sulla Stampa. Si vede una foto con la didascalia: migranti dopo la traversata a nuoto transitano al varco di Ceuta per passare il confine tra Marocco e Spagna sotto gli occhi della Guardia Civile. Adesso abbiamo finito il nostro tempo per la rassegna stampa di questa mattina, blocco pubblicitario e torniamo subito dopo.